Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Tu sei come il mare, nel tuo mistero mi perderò nell'infinita azzurrità. Degli occhi tuoi non so guardare, e come il mare laggiù si fa baciare dal cielo.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Lo avete sicuramente riconosciuto, Jimmy Fontana, autore di tante bellissime canzoni, professionista impeccabile, persona amabilissima e semplice come la sua terra d'origine, le Marche. È morto pochi giorni fa. Noi lo ricordiamo riproponendovi questa bella conversazione che Mara Miceli ha realizzato un paio d'anni fa, quando andò a trovarlo nella sua bella casa di Sacrofano. Buon ascolto.
Inutilmente ti amerò, non posso stringerti a me.
Parliamo subito del suo nome d'arte, sì, che so che ha tutta una sua storia.
Sì, una piccola storia ovviamente, ma, si trattava di, io siccome il mio nome vero è un nome improponibile, tant'è vero che lo sbagliano tutti.
Enrico Sbriccoli.
Sì, tutti dicono Striccioli, anche il computer lo sbaglia. Il computer leva una C, Sbriccioli fa. Per cui decisi di cambiare questo nome. E la cosa che feci, lo composi sull'elenco telefonico. Perché? Perché lì sull'elenco telefonico ci sono tutti i cognomi, no?
Certo.
Quindi io scelsi un cognome che mi suonava, che era Fontana, e poi come, diciamo, come nome scelsi un nome un po' filoamericano, perché io, essendo molto venendo dal jazz, essendo appassionato dal jazz, mi misi un nome di Jimmy, che era un musicista, Jimmy
Giuffre,
un sassofonista, sì, che era il marito di Rosemary Clooney addirittura. Ecco, questo è quanto.
Lei ha una formazione, mi sembra, da ragioneria, economia e commercio.
Sì, la ragioneria è un pezzo di economia e commercio, che poi smisi ovviamente perché feci questo lavoro, insomma, ecco.
Da autodidatta,
sì, sì.
È un autodidatta.
Sì, io non so una nota di musica, non so niente, quindi è una cosa soltanto istintiva. Cioè, c'è anche qualche musicista grande che suona uno strumento e non sa una nota di musica. Io a quel livello non ci sono, però il mio livello è che io non ho nessun problema con la musica e quindi ce l'avevo dentro, insomma, ecco.
Jimmy Fontana sin da giovanissimo incomincia a suonare nei locali.
Sì, a suonare e cantare, cioè dove, qui a Roma?
Nelle Marche, esatto.
Nelle Marche io cantavo soltanto e feci qualcosa col Hot Club di Macerata, sì, un complesso, un quintetto, e poi qualcos'altro ho fatto con la Flaminia Striccias Band, che era una orchestra che abitava, diciamo così, a Falconara. Quindi io stavo a Falconara e cantavo tutte le sere con loro, ecco qua. Poi venuto a Roma, invece mi sono legato alla Roman New Orleans Jazz Band, la prima Roman, che era quella originale, e da lì è nato tutto il discorso. Ho cominciato a imparare ancora di più e poi dopo piano piano sono andato a Milano e ho cominciato a fare la professione.
Cosa ha segnato il passaggio dal jazz alla musica leggera e quindi al cantautorato, alla composizione?
Beh, è stata una cosa obbligata, perché io con il jazz, con il canto soltanto, io cantavo soltanto, con il jazz non si faceva una lira.
Non si faceva una lira.
Eh no, perché adesso dicono il jazz, ma anche adesso non è che, capito, i locali sono pochi, quindi il lavoro è poco. E poi bisogna girare molto l'Europa e compagnia bella, mentre invece io a un certo punto dovevo smettere, perché fu il mio amico carissimo e grandissimo Gianni Meccia, che è un altro autore di quell'epoca che faceva le canzoni, diciamo, con l'RCA, e disse: ma guarda che se tu non cominci a scrivere qualche canzone tu devi smettere, perché non si facevano soldi, perché la gente il jazz non lo ama. Per cui piano piano, tanta era la voglia di arrivare, che io sono stato costretto e sono riuscito a scrivere canzoni importanti.
Approdiamo negli anni 60, nei quali lei vince con Il tempo si è fermato, il Burlamacco.
Esatto, d'oro, esatto.
Un concorso musicale che si tiene a Viareggio,
sì.
Dopo quegli anni, nel 61, lei partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo.
Sì, e attraverso la RCA e con una canzone di Armando Trovajoli, quale...
Le di Luna,
insieme a Miranda Martino. Ma fu, diciamo, un flop, perché non, anche quella era una canzone molto speciale.
L'ho ascoltata, è bellissima.
Adesso se può sentire adesso è un altro discorso, ma lei deve considerare che circa 40 anni fa la gente diceva: ma che è questa cosa? Eravamo il tempo di Papavero e Papere, erano quei tempi là, e allora che fai?
Poi fu un festival, mi ricordo, pieno di personaggi, Celentano, certo. Milena, una concorrenza spietata.
Scherzi.
Senta, mi racconta l'approccio emotivo col festival, perché lei comunque veniva dai locali, sì, da situazioni più piccole, lì di fronte a quella gente.
Le spiego, io per quello che riguarda il festival, io stando all'RCA a Roma, noi siamo stati sempre nemici del Festival di Sanremo, perché questa cosa che uno vince primo posto e vendeva i dischi oppure non li vende, cioè per noi era una cosa ridicola, perché noi onestamente facevamo sempre i dischi per conto nostro, l'RCA li pubblicizzava e quello più forte vendeva. Era la legge del più forte, come si deve fare con il disco, mentre invece a Sanremo spesse volte accadeva che chi vinceva vendeva un po' di dischi e gli altri non vendevano niente.
Ah, era così? Pensavo che vendessero anche le canzoni comunque che piacevano al pubblico.
Sì, questo senz'altro, però si diceva che dopo 2, 3, 4 mesi la gente spiluccava nel repertorio di Sanremo e sceglieva il pezzo che... Sì, in effetti era anche così, però che significava questo concorso? Primo, secondo, terzo, tutto, è una cosa ridicola. Anche oggi, infatti, Sanremo c'è molto sotto.
Perché... Lei che cosa ne pensa di questa recente?
Ma di non penso niente, perché già non si sa più le canzoni che c'erano.
Ma le ascoltate?
Ma sì, io sono stato anche in televisione spesse volte in quei giorni a fare la critica, le cose. Ma non è più, cioè il Festival di Sanremo, se non ci avesse lo sponsor, diciamo, della RAI, sarebbe finito. La RAI non lo può chiudere il Festival di Sanremo, perché in quel momento, in quei giorni lì fa 25-30 milioni di ascolto.
Certo.
Quindi la RAI è obbligata a farlo al Festival di Sanremo, è condannata al Festival di Sanremo, però lo fa in un modo nel quale la musica non c'entra più niente. Sono tutte quante fotografie, veline, e quello sta con quello sta con quell'altro, e quindi le canzoni non contano più assolutamente niente.
Quindi Jimmy Fontana non parteciperebbe?
Beh, adesso se mi chiamano io ci andrei di corsa, perché sì, logico... Sì, perché ormai a questo punto della vita, dice, uno cerca di acchiappare quello che può. Però onestamente ci sono stati dei periodi in cui abbiamo detto di no.
Un altro precursore lei è stato rispetto alla la cosiddetta musica demenziale, con il cia-cia-cia dell'impiccato di
Sì.
Mi racconta un po' la genesi di questa
canzone? Beh, questa era la prima canzone, però questa è una cosa molto vecchia, si parla nel 60.
60. Meno, sì.
Era una canzone mi pare fosse di Pianori, un autore che non so che fine abbia fatto, e io e Gianni Meccia cantammo questa cosa, ma per divertimento, non per vendere i dischi.
Ho visto il video, è molto si vede che vi divertivate.
Sì, era questo, sì. In effetti la base di tutto c'era questo.
Lei ha sempre cantato canzoni che le piacevano, o le è mai capitato di cantare qualche canzone che tutto sommato non amava più di
No, tanto, non è mai successo, perché quando scrivevo io le canzoni le scrivevo e quindi era roba mia, automaticamente mi piacevano. Per il resto qualche canzone di festival internazionali o cosa, ma insomma non c'erano canzoni che io dicevo: questa non me ne frega niente, però la canto lo stesso. No, non è mai accaduto.
E Arriviamo al mondo, questa è una delle canzoni
certo.
più grande successo,
certo.
la storia proprio della musica leggera. Certo. E, si ricorda la prima volta che la interpretò?
E come no, me lo ricordo sì, questa. Io il mondo, a scrivere il mondo ho impiegato circa 7-8 mesi, perché sembra una stupidaggine, ma cambia una parola, cambia quello, vai qua, mettiamo una cosa in più. Quindi scrivere una canzone anche di grande successo è sicuramente una cosa lunga e per certi versi anche faticosa, perché ci si passano notti insonni a dire ma giusto lì e giusto là. Quindi c'è una concentrazione del lavoro su 3 minuti di musica, in effetti. Questa era la forza degli anni 60, no? Le canzoni. Oggi invece fanno una canzone e dice vabbè, andiamo.
15 minuti.
E invece no, non certo, è quello. E per cui a quel punto lì il mondo venne fuori, capito, piano piano. Prima venne l'idea di fare il testo, poi dopo venne l'idea delle cose, poi dopo venne questa musica qui. Ma se potrebbe mettere a quella cosa, ci va bene. Insomma, sono passati 8 mesi come minimo.
È stata una squadra di tutto rispetto, cioè Gianni Boncompagni.
Sì, Gianni Boncompagni c'entra in quanto lui dette l'idea di scrivere una canzone sul mondo, ma poi lui...
Ah, pensavo che fosse proprio...
No, non è autore.
Il testo fosse...
Il testo è di Gianni Meccia, no. Per cui lui fu poi... Non estromesso, ma sì... Gianni è un pochino così, magari dà un'idea, poi dopo si ritira, ma non perché non vuol farlo, ma perché fa altre cose.
Tra l'altro mi ricordo, mi dica se sbaglio, tra l'altro, l'arrangiamento fu curato da Ennio Morricone,
Sì. Assolutamente, fu una delle cose più importanti che fece Ennio per noi, e a quel punto è rimasto anche talmente grande l'arrangiamento di quel pezzo lì che io lo uso normalmente quando canto e faccio le serate, che canto con le basi, qualche volta io uso quella base lì originale proprio, e riesco ancora a cantare.
1965,
certo, esatto.
Secondo lei oggi il mondo,
sì.
Se lei l'avesse composta oggi, avrebbe avuto lo stesso successo?
Sì, sicuramente perché è una canzone totale, una canzone che non ha bisogno di epoche o di mode o di altro, insomma. C'è gente, ieri ho incontrato Renato Zero, che è un amico carissimo. Scrivimi una canzone perché tu, Madonna, se potessi avere una cosa come il mondo, Renatico, una parola. Però voglio dire, la canzone quando è così importante non ha epoca, assolutamente. Tant'è vero che ancora dura tantissimo e fa moltissimi diritti d'autore, al punto tale che adesso l'ha beccata Tony Renis e l'hanno prodotta per un movimento di 3 cantanti. Diciamo tenori, se vogliamo dire, ma però non sono proprio del tutto tenori italiani, che stanno sostituendo un pochino Bocelli come moda, e loro stanno facendo un enorme successo in America con una serie di questi pezzi, e il disco, la loro esibizione è sempre chiusa con il mondo. Quindi quello sarà sicuramente un grande successo anche in America, negli Stati Uniti.
Non le dà un po' fastidio quando qualcuno la canta magari in modo diverso?
No, perché prima di tutto devo dire che il mondo è una canzone molto difficile da cantare. Quindi il confronto, io non è che tema i confronti e fa ridere, no? Uno, se mi fanno una canzone sono contento, guadagno denaro.
Certo. Le posso chiedere, no? Azzardare una richiesta? Me ne può cantare un pezzettino? Piccolo?
Adesso qua, così? Sì. Ma legato soltanto la strofa, un pezzettino, che è bassa, che sia, perché adesso la mattina è un po'...
Oh, no.
Allora, no, stanotte amore non ho più pensato a te,
no.
Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girare...
Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto. Io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Il mondo non si è
Allora, continuiamo, arriviamo più o meno agli anni 70, un altro grande successo con L'amore non è bello se non è litigarello. Si tratta tra l'altro di una trasmissione televisiva, Signore e Signora, con Delia Scala e Lando Buzzani. Che ricordo ha di quel periodo in cui lei incomincia a fare anche in qualche modo televisione?
Sì, tra l'altro questa canzone qui è una delle poche canzoni che non è mia, ma da lì nacque un'amicizia con l'arrangiatore autore che era Franco Pisano, che non c'è più, e Franco praticamente poi dopo fu il mio arrangiatore per diversi dischi, La mia serenata e mi pare anche Pensiamoci di sera, e lui fece diverse cose e ci conoscemmo nell'occasione di questa canzone.
Entra nella RCA Ennio Meis, che era allora direttore artistico, e c'è una... si sfrutta una magia emotiva della canzone attraverso anche il giovane gruppo dei ricchi e poveri.
Sì, però lì ci fu una cosa...
Infatti ci fu una situazione controversa.
Ci fu uno scazzo, come si dice. Perché in effetti successe questo, che io andai a fare una tournée in Argentina e conobbi, era una tournée dove si faceva il carnevale in Argentina e c'erano tutti i più importanti cantanti dell'RCA mondiale, e anche giovani, diciamo così, e l'America mandò 19enne questo José Feliciano, che non era assolutamente conosciuto, era totalmente sconosciuto, e José, io rimasi sbalordito dal suo talento, e quando tornai in Italia pensai, dico, porca miseria, questo ancora non riesce a far successo, che cosa strana. Nemmeno finisco di pensarlo che lui diventò, nel giro di dopo 3 mesi questa tournée, diventò il numero uno al mondo, perché vinse tutti i premi più importanti, perché lui praticamente fece Light My Fire e fece California Dreaming e diventò il più grande cantante, il più grande qua, il più grande di là. Allora io scrissi in quel periodo lì, scrissi Che sarà. E con Ennio Meis si diceva, siccome eravamo RCA tutti quanti, se certo se la facesse Feliciano questa, dico sì, ma Feliciano si potrebbe anche chiamarlo, però io l'ho conosciuto quando lui era niente, adesso che lui è diventato il numero uno del mondo, che gli andiamo a raccontare? Proviamoci, non si sa mai. Insomma, parlammo con José Feliciano, lui fu felice, innanzitutto fu contentissimo di risentirmi, perché lui si divertì moltissimo con noi, lo facevamo ridere, scherzavamo quando era ragazzo, per cui lui gli proposi questa cosa. Io sono andato a Los Angeles, sono stato 15 giorni lì e ho fatto il disco con lui di Che sarà, quello che voi sentite, che mandate in giro magari nella radio, lo mandate, quello l'ho fatto io a Los Angeles, l'ho prodotto io.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà?
Lui dopo venne a Sanremo e dovevamo fare Sanremo insieme, io e lui. Mo che successe? Per un piccolo imbroglietto di case discografiche e mi cominciarono a dire, ma no, ma tu c'hai già... Io era il tempo che avevo fatto La nostra favola, quindi grandi successi. Perché non ce lo dai, lo facciamo con un altro gruppo insieme a Feliciano, così? Io dico no, assolutamente, se io non lo faccio io la canzone non va a Sanremo.
Certo.
Ora è esistito un mese. E poi, cialtronamente parlando, io ho dato il permesso a fare questa cosa. E ho prodotto il disco di José Feliciano, sono andato a Sanremo con José Feliciano, sono stato sempre dietro a lui, facevo da interprete, facevo da press agent. E così è successo che io, che sarà, mi sono preso i diritti d'autore e tutto quello che comportava tutto questo. Però, onestamente, non ebbi la matrice come cantante.
La canzone si classificò secondo posto, se non
secondo
sbaglio.
Posto, sì, sì.
Primo posto, quale canzone vinse? Ti ricorda?
Mi pare che vinse Il cuore è uno zingaro. Sì, sì.
E quindi questo è un piccolo rimpianto.
Beh, questo è stato il rimpianto della mia vita, al punto tale che dopo finito questo Festival di Sanremo, io nel 71 mi pare che fu, smisi di cantare. Io per 8 anni non ho fatto più niente.
Ma questo le volevo chiedere, poi lei si ritirò intorno agli anni 70 e addirittura aprì un bar.
Sì, c'è il bar, poi dopo con i ragazzi, con i figli a tennis, sempre a giocare a tennis, io sono diventato arbitro internazionale di tennis, perché avevo una repulsione, perché mi avevano fatto questo torto e praticamente io avevo... Poi cominciavano a venire da De Gregori, Venditti, Cocciante, cioè questa gente qui, per cui avevamo anche difficoltà, io allora dico ma io lascio perdere, tanto bene o male stavo discretamente, per cui... E poi dopo ho ripreso nell'80 con il Super 4 e quindi praticamente io, Meccia, Fidenco e Del Turco, da un'idea mia, facemmo questa formazione ed abbiamo avuto un successo grandissimo, grandissimo.
Oggi che cosa fa? Di che cosa si occupa?
Niente, oggi mi occupo di canto e mi occupo della mia salute, che non è che mi dà tantissimi problemi, però qualcuno me ne dà, nel senso che insomma un'anca mi dà fastidio, adesso mi devo operare, le cose a cecchino, è chiaro, gli anni ci sono, non è che sono
sempre... Ma si porta molto male.
Lo so, insomma.
Perché gli ascoltatori non la vedono, io la vedo, posso garantire.
Quello che è la cosa che è più importante invece è che dal punto di vista vocale, e io non ho problemi di nessun tipo, io canto sulle mie basi originali dell'epoca.
Ma si può ascoltare nei prossimi mesi qualche locale?
In televisione qualche volta mi capita, certo oggi le trasmissioni televisive sono talmente tante che deve essere uno fortunato a beccare quella giusta.
Certo.
Per cui io, magari lei sta vedendo una cosa e io sto da un'altra parte.
Per un'altra. Qualche appuntamento da anticiparci?
Esatto, mentre invece, no, adesso no, perché adesso si va verso primavera, l'estate, le cose si... Ho fatto i migliori anni, tutte queste cose qua, tutte fatte. E quindi adesso sto preparandomi per la tournée estiva, speriamo che la crisi non ci avvilisca, perché la crisi ci ha dato dei problemi importanti.
Se Enrico Sbriccoli non avesse fatto il cantante, il cantautore, il compositore, tutto quello che ha fatto in questi anni, che cosa sarebbe oggi?
Ma io penso che io studiavo ragioneria, quindi sarei un ragioniere, un commercialista forse, sì, all'università ero scritto in economia e commercio, per cui a metà ho smesso quella facoltà.
Abbiamo fatto ascoltare Il Mondo, abbiamo fatto ascoltare Che Sarà.
Certo.
Per chiudere questa intervista, con quale canzone?
Ma io la chiuderei in allegria, con una canzone che è una delle poche canzoni che non è mia, e che è La Nostra Favola, ed è una canzone che io praticamente sfilai a Tom Jones, che lui ha avuto successo in tutto il mondo con Delilah, e però in Italia non ha venduto un disco, perché li ho venduti io oltre 1 milione di dischi con questa canzone.
Io la ringrazio.
Prego, grazie a voi, auguri a tutti.
Grazie.
La conversazione con Jimmy Fontana è stata realizzata da Mara Miceli 2 anni e mezzo fa circa, nella primavera del 2011. È andata a trovarlo Mara nella sua casa di Sacrofano. Lo ricordiamo con grande piacere e ammirazione, un grande artista, un grande professionista. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.